venerabili fratelli, innanzi tutto, per introdurre il primo tema dei nostri esercizi, lasciate che io mi rifaccia alle parole con le quali San Paolo termina la seconda lettera ai Corinzi, 2 Corinti 13:13. Che sono poi le parole che fortunatamente la nuova liturgia pone sul labbro dei sacerdoti come saluto al popolo all'inizio della messa. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Credo che non ci siano in tutta la scrittura parole più belle, più profonde, più feconde di queste. Grazia, amore, comunione, o in greco, charis, agape, koinonia. Tre parole sulle quali sono stati scritti libri e altri se ne scriveranno, perché sono inesauribili e contengono tutta la ricchezza della rivelazione. Quando qualcuno mi domanda perché nella messa tra i diversi saluti io ripeto sempre questo con insistenza, io rispondo perché non trovo un saluto più ricco, più bello, più gioioso di questo. Potremmo parlare a lungo di ciascuna di queste parole. Charis, agape, koinonia. Devo anzi, fermare la nostra comune attenzione sull'ultima parola, koinonia, comunione, perché parlare di tutte sarebbe, tutte e tre, sarebbe impossibile. Del resto, la terza, la koinonia, la comunione, è il frutto della charis e dell'agape. Dio è amore, la definizione di San Giovanni di Dio, è la rivelazione più grande del cristianesimo. I filosofi sono arrivati molto in alto, ma a concepire Dio amore, no, amore che si dona, possiamo andare. Aristotele, sapete che emozione ha di Dio, lontano, solitario, senza interessarsi affatto dell'universo. Dio è amore, e perché è amore è grazia, e perché è grazia la comunione di tutte le creature con Dio e fra loro. Ho scelto di parlare di questo argomento per 4 ragioni. Ve le dico con estrema semplicità. Mi pare che esse giovino a una comune riflessione. Per l'originalità, la modernità, la centralità e la fecondità di questa nozione. Per dire della originalità, potrei fare una osservazione semantica, dicono i dotti, parole che posso usare con voi, ma che francamente non userei parlando col popolo. Se posso dare fare un'esortazione, non le usate, non la usate neppure voi, perché non è giusto passare da dotti, anche quando si è in dotti, con le persone, rintondendole con le parole difficili. Ma fra noi possiamo usarla. La ragione semantica è questa, che questa semplice parola greca, koinonia, nella Vulgata, e perciò nell'italiano, è resa con 5 parole diverse. Comunione, comunicazione, società, consorzio, partecipazione. cinque parole che dicono sostanzialmente la stessa cosa, ma che hanno sfumature diverse, identità e sfumature che si trovano nella parola koinonia. E una parola come concetto, e non proprio come parola, anche gli stoici parlavano di koinonia, sikon, la comunione delle anime, ma come concetto è originale del cristianesimo ed è usata con abbondanza soprattutto da San Paolo. Ha due direzioni essenziali, una verso Dio e quindi verticale, e una verso gli uomini e quindi orizzontale. Nella direzione verticale, cioè verso Dio, vuol dire anzitutto la partecipazione alla dignità di Cristo, figlio di Dio. Prima ai Corinti 1:9. Dio è fedele e ci ha chiamato alla comunione, la coinonia del figlio suo, il Signore nostro Gesù Cristo. E lo scopo quindi della nostra vita cristiana, la comunione con Cristo, con la sua dignità. Ma che cosa significa questa comunione? San Paolo la spiega altrove. Vuol dire comunione alla passione e alla resurrezione di Cristo. E vorrei rimandarvi alla meditazione di quel brano di San Paolo nella lettera ai Filippesi 3:10. È quel capitolo nel quale San Paolo trova le espressioni più forti per esprimere il suo amore a Cristo. Proter quem omnia detrimentum feci et arbitro ut stercora ut Christum lucri faciam. Non so se mai siano state scritte parole più forti. E sapete che sotto quella parola stercora c'è proprio la parola di Gramborno, quella volgare. San Paolo non ha piedi sulla lingua. Ho considerato tutto una perdita, un detrimento, come fango, sterco, pur di conquistare Cristo e la società, cioè la coinonia con la sua passione e con la sua risurrezione. Stessa idea in San Pietro, prima lettera di San Pietro, 4:13, comunicantes Christi passionibus, gaudete ut et in revelazione glorieius, gaudeatis exultantes. E inoltre, per San Paolo, la comunione al corpo e al sangue di Cristo, è la prima lettera ai Corinti 10:14. È la comunione alla Trinità, è la comunione alla gloria di Cristo. Una comunione però che è dono di Dio, l'abbiamo già detto con le prime parole. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo. La comunione è un dono di Dio che discende dall'agape e dalla caris. Sul piano orizzontale, la comunione vuol dire comunione con gli uomini, con tutti gli uomini. Ricordiamo tutti il famoso capitolo degli Atti degli Apostoli, 2:12, 2:42, precisamente, nel quale San Luca, con quattro pennellate, descrive la primitiva comunità di Gerusalemme. Erano perseveranti nella dottrina degli Apostoli, primo elemento fondamentale. Perseveranti nella dottrina degli Apostoli, condizione fondamentale. Ieri, oggi e domani non c'è cristianesimo, non c'è vita spirituale, non ci sono esercizi spirituali senza questo elemento, comunicantes, perseverantes in dottrina apostolorum. Erano perseveranti nella dottrina degli Apostoli. avevo voglia di fare un'osservazione, una parentesi, ma non voglio cominciare subito. Non ci vengano a dire che conta soltanto amare, bisogna credere, anzitutto. Erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, questo è il primo elemento della primitiva comunità. Dopo viene il resto, viene il secondo, dove domina l'amore, è più in comunione. E nella comunione, non aggiunge altro, nella comunione, che cos'è? Lo vedremo, meditando insieme. Erano perseveranti quindi nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Quattro elementi stupendi, meravigliosi della primitiva comunità di Gerusalemme, che possono e debbono essere gli elementi dei nostri esercizi spirituali. E consideriamoci un po' gli eredi di quella primitiva comunità, per sentire anche la freschezza della nostra vita spirituale. I 2000 anni che sono passati non contano, noi siamo in contatto con quella comunità di Gerusalemme nella quale molti avevano visto e ascoltato il Salvatore e che avevano l'entusiasmo dei cristiani, dei primi discepoli del Cristo, entusiasmo che andava fino alle estreme conseguenze. Difatti l'Apostolo San Luca continua e avevano tutto in comune. Si distribuiva a ciascuno secondo il proprio bisogno particolare. Come conseguenza della comunione spirituale interiore, la comunione passa alla partecipazione anche dei beni materiali. Partecipazione ai beni materiali sulla quale insiste l'Apostolo ogni volta che chiede alle chiese della periferia o della diaspora di ricordarsi dei poveri di Gerusalemme. Usa la stessa espressione, è la coinonia, il partecipare i propri beni materiali agli altri è l'elemento esterno visibile di quella coinonia interiore che consiste essenzialmente nell'amore. Questa nozione così diffusa e così presente nelle lettere paoline è passata ai Santi Padri e poi è entrata esplicitamente nel simbolo. Tra i Santi Padri è inutile qui fare una carrellata di testi, vi basti uno, il nostro Sant'Agostino, il quale in realtà su questo argomento, non soltanto su questo, è stato il teologo, anzi direi il filosofo, il teologo, l'apostolo, l'asceta e il mistico dell'unità, cioè il mistico della comunione. Sapete che nella lotta anti-donatista e poi sotto un altro aspetto in quella anti-pelagiana, Sant'Agostino ha insistito sulla Chiesa come communio sacramentorum et communio santorum, due aspetti sotto i quali ha descritto la realtà misteriosa della Chiesa e dei quali si è servito per battere in breccia le posizioni donatiste. Sant'Agostino su questo punto ha descritto le diverse dimensioni della comunione, di cui parleremo fra poco, la comunione, la dimensione cristologica, quella pneumatologica, quella sacramentaria, quella ecclesiale e quella escatologica. Ne ha parlato con una ricchezza, direi, sempre nuova, per cui dopo la sintesi agostiniana è entrata nel simbolo quel Santorum Communionem, nel simbolo degli Apostoli. È entrata quell'espressione del secolo V, pare proprio in seguito alla sintesi agostiniana, espressione che può significare e forse significa tre cose. La comunione, communio santorum, può essere la comunione delle cose sante, e in questo caso il santorum sarebbe un eutro, cioè di tutti i beni della Chiesa, ed equivarrebbe alla communio sacramentorum, oppure la comunione di tutti i fedeli qui in terra, ed è la communio santorum, oppure la comunione dei beati nel cielo. Forse l'espressione inserita nel simbolo, anche se viene interpretata comunemente come esprimente la terza comunione, quella dei beati nel cielo, penso che possa significare e significhi la comunione nella sua pienezza, nella sua totalità. La comunione dei beni propri del corpo di Cristo, comunione dei fedeli qui in terra, comunione dei beati nel cielo. Occorre, venerabili confratelli, occorre al mio avviso approfondire questo tema, coglierlo nella sua profondità e nella sua ricchezza per essere veramente uomini nuovi. Come cristiani siamo uomini nuovi, ma siamo cristiani nella misura in cui siamo nella comunione con il Cristo e con la sua Chiesa. Un tema quindi così ampio, così ricco, così originale, non poteva mancare in un corso di esercizi spirituali. Ma mi pare che questo tema abbia un'altra prerogativa, quella della modernità. E il segno della modernità ce lo offre il Concilio Vaticano II. Nella grande Costituzione sulla Chiesa, che è la Costituzione che costituisce una sintesi di dottrina ecclesiologica e quindi la gloria più alta del Concilio Vaticano II, il quale se non avesse pubblicato che quella Costituzione sarebbe degno di immortalità, in questa Costituzione torna insistentemente il concetto della Chiesa come comunione. Al numero primo, la Chiesa Sacramento, o quasi segno o strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Io non ho bisogno di raccontarvi la storia di questa espressione, le discussioni che ha prodotto, perché non è il caso di andare fuori tema. Ma certamente questa espressione sacramento di unità e quindi sacramento di comunione è una delle espressioni più belle, più nuove, più vive del Concilio Vaticano II e del mistero della Chiesa. Lasciamo andare la difficoltà sul sacramento. Ormai credo che la difficoltà non ci sia più, ma allora c'era una difficoltà molto forte. Poi nel numero quarto della stessa Costituzione si parla del popolo di Dio adunato nell'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E nel capitolo terzo, quando si stava discutendo della collegialità dei vescovi, le discussioni di quei giorni, le discussioni così vivaci di quei giorni, e come è facile discutere quando è piuttosto difficile capirsi, perché le discussioni nascevano proprio da lì, dal non capirsi sul concetto di collegialità, e tant'è vero che non si sono capiti in tutto e per tutto, neppure in ultimo, ed è venuta fuori la famosa nota previa su cui è stato scritto molto e su cui scriveranno ancora molto, perché quello è stato il momento più solenne e più importante del Concilio Vaticano II. Ebbene, nel forte di quella discussione, quando nel capitolo terzo, dove si parla appunto della collegialità, e i padri del Concilio hanno definito la Chiesa comunione gerarchica, nota e l'espressione ripetuta nella nota previa, comunione gerarchica. E di questa comunione il Concilio si è fatto un dovere nel capitolo settimo, di descrivere la tensione escatologica, che vuol dire tensione alla pienezza, alla piena comunione nei cieli, quando Dio sarà tutto in tutti. Mi pare che questo aspetto della modernità del Concilio deve essere accolto con immensa gratitudine, perché tra tutte le nozioni che si possono dare della Chiesa, del mistero della Chiesa, questa mi pare la più felice. Il mistero della Chiesa, espresso con il concetto di regno di Dio, e la terminologia, il concetto dei sinottici, passato poi su alla scolastica, ed è diventato il centro della dottrina sulla Chiesa, come l'abbiamo imparata noi, che non abbiamo, quelli tra noi meglio, che non hanno più né 20 né 30 anni. La Chiesa, società perfetta, è il concetto, la conseguenza del concetto della Chiesa come regno di Dio. Concetto stupendo, è verissimo. Ce n'era anche un altro, ce n'è anche un altro della scrittura, soprattutto in San Paolo, la Chiesa corpo mistico di Cristo, che ripreso ampiamente dai padri, particolarmente da Sant'Agostino, è passato poi, è stato rinnovato, perché la scolastica l'aveva un po' messo tra parentesi, dalla Costituzione di Pio XII, Mystici Corporis. Io ricordo un Dio sacerdote piangere di gioia quando uscì quella enciclica, perché non credeva possibile che un pontefice potesse scrivere una enciclica sul corpo mistico di Cristo. È una delle grandi encicliche di Pio XII, che faremo bene a leggere e a rileggere e a rileggere ancora, perché è un'enciclica ricca e ricchissima di dottrine. C'è l'altro concetto di Chiesa, popolo di Dio, un concetto che è piuttosto del Vecchio Testamento, che percorre anche il Nuovo, ripreso dai padri, dimenticato un pochino dagli scolastici e messo di nuovo in luce dal Concilio Vaticano II. Concetti e nozioni stupende, ma quella, la nozione che meglio rende il mistero della Chiesa, mi pare questa, la Chiesa comunione. Perché? Perché questo concetto di Chiesa comunione esprime mirabilmente ciò che è più vivo, più vero, più profondo, più santo nella Chiesa, cioè l'amore, la grazia, la vita divina, e lo esprime in modo da mantenere fermi i due concetti fondamentali, quali sono quello della personalità e quello dell'unione. Non c'è infatti comunione dove non c'è distinzione, e non c'è comunione dove nella distinzione non c'è l'unione. Questo concetto esprime perciò nel modo migliore l'aspetto personalistico e comunitario della vita cristiana, che è poi l'espressione più vera della nostra personalità umana, la quale personalità umana, se io non vado errato, è essenzialmente incomunicabile, perché la persona è se stessa, è soggetto, mai oggetto, e fine, mai strumento. Oggi siamo sensibili, tanto più che questa parola strumentalizzare è diventata come una parola elettrizzante. Bene, anche questo è vero, perché la persona umana non può essere mai strumentalizzata, non può essere mai uno strumento, è fine, non mezzo, è soggetto, mai oggetto, quindi per definizione incomunicabile, ma per definizione la persona umana è comunicabile. Non c'è persona umana senza razionalità, e la razionalità vuol dire intelletto e volontà, e l'intelletto e la volontà sono essenzialmente comunicazione. La comunicazione con gli altri, con le cose, diverse dall'io, comincia con l'intelletto e termina e si perfeziona con la volontà. Quindi l'espressione comunione esprime mirabilmente questa ricchezza interiore della nostra personalità ed esprime in modo stupendo la ricchezza della Chiesa. Perciò, vi dicevo, la terza prerogativa di questo tema, quello della centralità. Questa nozione è veramente centrale nel mistero della Chiesa, perché esprime insieme l'aspetto verticale e l'aspetto orizzontale. Sul piano orizzontale si dice che l'uomo è essenzialmente per gli altri, che il cristiano è essenzialmente per gli altri e vive insieme agli altri, ma ci dice anche che il cristiano è essenzialmente per il Dio. Oggi si fa un grande parlare dell'aspetto comunitario sul piano orizzontale e sociale. Si trasferisce questo concetto alla cristologia e quindi alla ecclesiologia. Lasciatemi dire che, nonostante tutto il rispetto che ho per questi teologi, alcuni dei quali sono protestanti e da là che viene la nota, mi pare che questo è un mutilare gravemente la dottrina cristiana. Cristo è l'uomo per gli altri, ma è vero, è vero. È l'uomo che ha insegnato ad essere per gli altri, perciò il cristiano è essenzialmente per gli altri, d'accordo, ma l'altra parte della verità dov'è? Il cristiano è anzitutto per l'altro, lettera maiuscola, e perché è per l'altro, e nella misura in cui è per l'altro, è anche per gli altri. La novità del cristianesimo è tutta qui, e nasce proprio dal mistero dell'incarnazione. E il Verbo si è fatto carne, ed abitò in mezzo a noi. Cristo è per noi, per l'umanità, è venuto dare anima in sua. In redenzione pro multis, con la parola stupenda, divina, nei sinottici, al capo ventesimo di San Matteo, quella parola che riassume fortuna, fortuna che c'è questa parola, perché riassume tutta l'immensa dottrina della redenzione esposta da San Paolo. Questa dottrina di ampia, vasta, orchestrata da San Paolo, non è altro che l'amplificazione di quel motivo fondamentale che già troviamo nei sinottici. È vero, Cristo è venuto a dare la sua anima, cioè la sua vita, in redenzione per gli altri, ma è il Verbo del Padre fatto carne che dà la sua vita per gli altri. Perciò, essenzialmente, la dottrina cristiana è un essere per gli altri, ma anzitutto è un essere per l'altro, per il Dio. La novità del cristianesimo, venerabili confratelli, scusate se insisto su questo punto, ma vi dicevo questa mattina che avrei amato insistere su alcune idee fondamentali. La novità del cristianesimo è stata qui, o io non ho capito niente, nel rivelare come l'amore di Dio sia legato essenzialmente, inscindibilmente, all'amore degli uomini. Questa è la novità del cristianesimo. E se forse una colpa in noi c'è stata, è quella di non aver sentito o tratto questa conseguenzialità dell'amore di Dio. Ma non può essere la negazione dell'amore di Dio, perché negato l'amore di Dio, negata cioè la comunione sul piano orizzontale, crolla assolutamente tutto, ho detto sul piano verticale, scusate, sul piano verticale crolla assolutamente tutto sul piano orizzontale. Mi viene voglia di ricordare una parabola di Jorgensen, La lessi tanti anni fa, mi viene in testa in questo momento, non avevo pensato di dirvela, ma l'idea che mi è venuta può essere una distrazione o può essere anche una ispirazione, pigliatela come volete. Narra dunque questo grande scrittore, l'autore della vita di San Francesco, cioè la vita di San Francesco, questa parabola che in un giorno d'inverno un ragno scendeva dall'alto ramo di un albero e scendendo e filando il suo filo arrivò fino a una fratta e sulle cime di quella fratta tesse una stupenda ragnatela, stupenda. Durante la notte la rugiada si posava su quella ragnatela e alla mattina il sole illuminava quella ragnatela e sembrava uno stupendo capolavoro. Il ragno, un bel momento, comincia a fare una perquisizione, girare attorno a vedere un po' il suo capolavoro e compiacersi e si imbatte in quel filo che andava su, lo guardò. E che ci sta a fare questo filo? E a che serve questo filo? E questo è inutile. E con un colpo della zampetta ruppe quel filo. In quel momento la ragnatela si avvoltolò su se stessa e divenne una cosa ripugnante. Era una stupenda meraviglia e divenne una cosa ripugnante. Lo scrittore lo applica all'idea di Dio, ma applichiamola pure noi all'amore, alla comunione che anzitutto deve essere comunione con Dio. Questa conseguenzialità è quella che dobbiamo sottolineare. Se non l'abbiamo fatto abbastanza, facciamolo di più nella nostra vita quotidiana e nel nostro lavoro pastorale, ma mostrare la conseguenzialità tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo. L'amore del prossimo e quindi la comunione con gli altri, che va fino ai beni, anche alla comunità dei beni materiali, è il segno, è la via, è la prova, è l'argomento dell'essere per Dio. Nessuno può illudersi di essere per Dio o di comunicare con Dio se non comunica con i fratelli. Perché la comunione con i fratelli, che è in fondo l'amore verso i fratelli, è il segno, è la prova, è la misura del nostro essere per Dio e l'amore verso Dio. Questi due aspetti sono intimamente collegati nel concetto di comunione. Non c'è comunione cristiana, ci potrebbe essere filantropia, ma non cristianesimo, se non c'è insieme comunione sulla direzione verticale e sulla direzione orizzontale. E poi centrale questa nozione, vi dicevo, centrale perché assume tali e tante dimensioni che tocca tutti gli argomenti e tutti i temi e tutti i misteri della vita cristiana. C'è infatti nella comunione una dimensione antropologica, una dimensione cristologica, una dimensione pneumatologica, una dimensione sacramentale, una dimensione gerarchica, una dimensione escatologica. E mi fermo qui perché già è troppo. Si potrebbe anche continuare. Evidentemente ognuno di questi temi può essere un motivo di continua meditazione, io non posso che accennarli, tanto più che mi accorgo che l'orologio ha camminato. La dimensione antropologica della comunione tocca il cuore della comunione. La comunione ecclesiale consiste essenzialmente nella fede, nella speranza, nella carità. Questa è la forza interna, questo è il cuore della comunione. La fede come fondamento, la speranza come alimento, la carità come forza perfezionatrice. Cioè l'elemento cristologico, perché la comunione è essenzialmente comunione con Cristo, con il corpo e il sangue di Cristo, l'abbiamo visto in San Paolo, con la sua passione e con la sua morte. Basti ricordare la prima citazione che ho fatto, prima ai Corinti 1:9, dove il fine stesso della nostra vocazione è indicato nella comunione. Siamo stati chiamati in societatem, cioè nella comunione con il Figlio suo, Signore nostro Gesù Cristo. Da qui poi si dispiega tutto l'orizzonte della Chiesa corpo mistico di Cristo e di Cristo capo di questo corpo. C'è la dimensione pneumatologica, dicevo, perché lo Spirito Santo è l'esemplare di questa comunione. Come sarebbe bello parlare del mistero trinitario, venerabili confratelli, alziamo un pochino le vele, guardiamo in alto al mistero trinitario, dove lo Spirito Santo è la comunione del Padre e del Figlio, e perché è la comunione del Padre e del Figlio in seno alla Trinità, è il principio di comunione nella Chiesa. Volete una citazione agostiniana? È nel discorso 71, salvo errori però, il santo parlando al popolo, notate questo particolare, e provatevi anche voi se vi riesce di fare altrettanto e di farvi capire come risulta che il popolo di Ipona capiva il suo vescovo, dice: insieme alla Trinità il Padre non ha la stessa relazione col Figlio e con lo Spirito Santo, perché non è Padre di tutti e due. Il Figlio non ha la stessa relazione con il Padre e con lo Spirito Santo, perché non è Figlio di tutti e due. Ma lo Spirito Santo ha la stessa relazione col Padre e col Figlio, perché è lo Spirito del Padre e del Figlio, è la comunione, è la suavità, è la dolcezza, è l'abbraccio, è l'amore sostanziale e coeterno del Padre e del Figlio. E colui che in seno alla Trinità è la comunione del Padre e del Figlio, diventa il principio della comunione nella Chiesa. Noi siamo uniti nella Chiesa, costituiamo una unità, abbiamo un'intima comunione d'amore, perché anima della Chiesa è lo Spirito Santo, e nessuno che non sia nella Chiesa ha lo Spirito Santo. Oggi siamo un po' preoccupati di un altro tema, e questo nessuno può disturbarci, è inutile dire che qui si tratta di una non appartenenza alla Chiesa. Lasciamo andare andare a pescare nei Santi Padri in ogni momento, in ogni espressione, le preoccupazioni che abbiamo oggi noi. Nessuno che non sia nella Chiesa ha lo Spirito Santo. Parole che sono il commento a quelle di Paolo. Nessuno appartiene a Cristo se non ha lo Spirito di Cristo, e nessuno ha lo Spirito di Cristo, aggiunge Sant'Agostino, se non è nel corpo di Cristo. Chi vuol vivere sa dove vivere, sa dove vivere, venga, sia aggregato, sia intimamente coattato nella comunione della Chiesa, e allora avrà lo Spirito Santo, perché è in questo contesto che Sant'Agostino dice: come il mio corpo vive del mio spirito e il tuo vive del tuo spirito, così nessuno vive dello Spirito di Cristo se non è nel corpo di Cristo. E l'aspetto trinitario, anche qui, venerabili confratelli, consentitemi una parentesi che non ci distragga, ma che o confermi le nostre idee, o dia occasione a un utile scambio di idee. Questa tendenza a mettere tra parentesi il mistero trinitario, che si è dovuto recentemente intervenire, perché si dice: noi conosciamo la Trinità economica, cioè quella che si manifesta nell'economia della salvezza, ma della Trinità in se stessa non sappiamo niente. E uno dei nostri, dico nostri perché è marchigiano, ha scritto alla fine che cosa vuoi che importi a Dio se è uno o trino, se noi diciamo che è uno o trino, cosa sarà pieno di lui, lo sa bene lui quel che è. Cosa che importa è l'amore fraterno, eccetera. Importa l'uno e l'altro. Non ci lasciamo ingannare. Importa l'uno e l'altro. Fin dall'inizio la Chiesa ha chiesto, prima di tutto e soprattutto, la professione della fede e della Trinità. Credis in Deum Patrem? Credo. Ego del battismo. Credis in Filium Eius Dominum Nostrum Jesu Christum? Credo, nego te battizzo. Credici in Spiritum Santum, eccetera, ego te battizzo. La professione della Trinità è all'inizio, è il primo nucleo del simbolo, il che vuol dire che la professione esplicita nella Trinità è la base, è il fondamento della vita cristiana. No, no. Evidentemente, dicevamo questa mattina, non basta una fede che sia fuori della corrente dell'amore, diventerebbe una ragnatela, e inoperosa, inerte. Questo è necessario, che la fede operi per mezzo dell'amore, ma la fede è la Trinità, ed esplicita. Per capire il concetto della comunione della Chiesa bisogna tornare al mistero trinitario. Ed è da una professione del mistero della fede, del mistero trinitario, che parte il concetto del mistero della Chiesa. Una separazione tra il mistero trinitario e il mistero della Chiesa distrugge la nostra pietà, perché distrugge la vita stessa della Chiesa. C'è inoltre una dimensione sacramentale. Il battesimo alla base della comunione alla morte e alla resurrezione di Cristo, l'Eucaristia all'apice di questa comunione. E c'è ancora, come dicevo, una dimensione gerarchica, per cui, e ritorneremo su questo argomento, non c'è comunione ecclesiale se non con gli apostoli e i successori degli apostoli. Non discutiamo inutilmente, tanto più venerabili confratelli, e lo dico subito, quando parliamo di gerarchia noi pensiamo ai vescovi, ma non ci dimentichiamo che noi siamo della gerarchia. Noi siamo della gerarchia. La gerarchia dell'ordine, o io ho dimenticato il catechismo, o comprende diaconi, sacerdoti e vescovi. Quindi quando parliamo di gerarchia non pensiamo soltanto ai vescovi, pensiamo a noi stessi. Noi siamo nella gerarchia, e quando facciamo una distinzione tra aspetto carismatico e l'aspetto gerarchico della Chiesa, non ci mettiamo così di punto in bianco in quello gerarchico, in quello carismatico, lasciando i vescovi in quello gerarchico. No, no, ci stiamo anche noi in quello gerarchico. Conseguentemente l'elemento carismatico è essenziale, ne parleremo ancora, l'elemento carismatico è essenziale alla Chiesa ed è l'unico eterno. L'elemento gerarchico non è eterno perché è provvisorio, ma è provvisorio non soltanto nella funzione dei vescovi, ma anche la nostra di sacerdoti è provvisoria, cioè è durevole qui in terra. Nel regno di Dio ci sarà la nostra dignità sacerdotale, il nostro carattere, almeno io lo credo. Qualcuno pensa che dopo la morte il carattere non ci sia più. Se vi piace questa opinione tenetevela, penso che non sia proprio definito dal Concilio di Trento che l'indelebilità del carattere vada oltre i limiti della morte. Io ammetto questa opinione, insomma, che ci sia questa distinzione anche nel Regno di Dio. Ma ci sia o non ci sia il carattere nel Regno di Dio, la nostra funzione di sacerdoti, appartenendo al genere delle opere di misericordia, finisce e funziona in questa vita e finisce con questa vita. Quindi è vero che l'aspetto carismatico è eterno e l'aspetto istituzionale è temporale, però nella Chiesa terrena l'aspetto istituzionale è tanto essenziale come l'aspetto carismatico. Perciò l'espressione di comunione gerarchica è la più felice che abbia trovato il Concilio per indicare in una sola, in una breve espressione, il mistero della comunione della Chiesa. finalmente, e un altro accenno, mi consentirete di usare, di non abusare del vostro tempo, è la comunione escatologica, cioè la comunione ecclesiale è essenzialmente una comunione dinamica, è un'attenzione, è un dinamismo che avrà il suo compimento nel regno dei cieli, quando l'amore, che è l'essenza della comunione, compirà il grande miracolo che sia comune a tutti quello che è proprio dei singoli. Questo concetto che ci riesce così difficile, Sant'Agostino lo esprimeva al suo popolo in un discorso in commento a San Giovanni e precisamente nel trattato 67, numero secondo, dice: per caritate fit, ut quodabent singoli, comune sit omnibus, ac per hoc, etiam ipse habet, cum diligit in altero, quod ipse non habet. Provatevi a tradurre, credo che la nostra traduzione sia piuttosto fiacca, fiaccotta, e se voi mi suggerite un'espressione, una traduzione più forte, io la metterò nella prossima edizione che spero di poter fare di questo grosso volume del commento di Sant'Agostino al Vangelo di San Giovanni. Per caritate fit, avviene attraverso la carità che diventi comune a tutti quello che è proprio dei singoli. Quindi i singoli restano con la loro personalità, con i loro doni, con il loro grado di perfezione e di gloria, ma avviene nel cielo che diventi comune a tutti quello che è proprio ai singoli, per cui ognuno ha anch'egli, quando ama negli altri, quello che non ha. Ha anch'egli, quando ama negli altri, ciò che non ha. È il miracolo della carità e della comunione del regno di Dio, dove, tolta ogni invidia, tolta ogni meschinità umana, tolto tutto quel cumulo di miserie che noi ci portiamo appresso, per cui la comunione ecclesiale spesso diventa così difficile, allora sarà il trionfo dell'amore che rispetta la personalità, i meriti, la dignità e le proprietà di ciascuno di noi. Nulla di noi, neppure la nostra, qui non c'è un scotista, la nostra eccellità, neppure la nostra eccellità, cioè quella nostra individualità, per cui siamo quell'individuo che siamo, neppure quella verrà meno, ma tutto diventerà comune attraverso il miracolo della carità. E lasciate che termini toccando brevemente il quarto motivo per cui io volevo parlare con voi di questo argomento, ed è quello della fecondità pratica. Questo argomento mi pare che si presti alla più ampia, più seria, più impegnata meditazione. Se comunione ha due direzioni, quella verticale e quella orizzontale, noi possiamo stabilire il nostro esame di coscienza sul versante che va a Dio e sul versante che riguarda gli uomini. Sul piano verticale la comunione è essenzialmente comunione con Dio, comunione d'amore e di preghiera. La preghiera è espressione dell'amore, torneremo a parlarne. L'amore, la preghiera non è soltanto petizione, la preghiera è anzitutto lode, ringraziamento, compiacenza, è la preghiera contemplativa. Senza questa profonda, continua preghiera non può esserci comunione con Dio, ed ecco un vasto orizzonte su cui può vertere la nostra meditazione e il nostro esame, che di questo si tratta, il nostro esame di coscienza. Sul piano orizzontale la nostra comunione a molteplici relazioni. Implica le nostre relazioni col Vescovo, come per i Vescovi la relazione col Sommo Pontefice. Noi pensiamo alla nostra relazione con i Vescovi, lasciando loro di pensare alla loro relazione con il Sommo Pontefice, evidentemente sull'aspetto orizzontale che va verso i superiori. Quella di noi sacerdoti è la relazione con i Vescovi, quella dei Vescovi è la relazione col Sommo Pontefice. C'è un altro aspetto della comunione, è quella della comunione del clero in se stesso, quindi dei presbiteri fra loro, del clero diocesano col clero religioso. Anche questo è un problema degno di attenta meditazione in un corso di esercizi spirituali sul tema della comunione. Questi due benedetti cleri, che sono poi un segno della fecondità della Chiesa, devono stabilire fra loro una sincera comunione e non qualcosa di diverso, una concorrenza, purché non sia sulla linea della comunione, cioè della santità, ma e non una concorrenza e meno ancora una opposizione. E finalmente per noi sacerdoti e soprattutto per quelli che sono impegnati nell'azione pastorale, la comunione implica un'altra direzione, quella con i propri fedeli, la comunione con i propri fedeli. Ogni sacerdote, particolarmente ognuno che è impegnato nell'apostolato, diventa un principio di comunione per tutti i fedeli che devono raccogliersi intorno al sacerdote, intorno al pastore, al parroco, perché questa unità intorno al parroco si allarghi all'unità col vescovo e questa unità col vescovo si allarghi all'unità di tutta la Chiesa e si stabilisca il vero trionfo della carità, la quale, se mette un limite, a qualunque punto lo mette, non è più autentica carità cristiana. Ma di questo forse un'altra volta. Intanto, l'aver toccato questi quattro elementi che mi hanno suggerito di parlare dell'argomento della comunione, mi pare che abbia offerto a tutti noi un'occasione di profonda riflessione teorica e pratica. Ci sono molti temi teologici su cui occorre avere idee chiare e precise perché si avveri di noi quello che si avverava, dicevo prima, nella primitiva comunità di Gerusalemme: erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, conseguentemente le idee chiare intorno a questo concetto della Chiesa. E poi per il resto, cioè sulla vita pratica, ha un'immensa ramificazione di relazioni su cui occorre fare una attenta riflessione e, se fosse necessario, un attento esame di coscienza. E con questo augurio che io termino questa meditazione, lasciando a voi e allo Spirito Santo di compiere quello che io non ho potuto fare. Thank you.